Dunque, vediamo se possiamo leggere in Esodo 20, c'è uno bravo, se no è meglio che non legga. Esodo 20 dal 12, versetti dal 12 al 16. Sì. Vai, vai.
Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi, il monte fumante.
Grazie. Come avete notato, cari fratelli e sorelle, in questi primi comandamenti, quanto sia importante queste parole che sono state dette non esistevano prima, ma il peccato sì, il peccato esisteva. Chi l'ha creato il peccato? Sempre esistito. Dicono. La coscienza, poi. Ma ci sono scritte le cose importanti, molto importanti. Vabbè, sono cose che conosciamo, dice. Anche qui potrebbero apparire delle parole assolutamente superficiali, non sono superficiali, però non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, tutte cose che conosciamo. Bene, molto bene. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Non attestare il falso contro il tuo prossimo, perché è un crimine. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il tuo servo. Questo desiderare, non commettere, fa parte di un qualcosa che molto chiaramente la scrittura chiama come concupiscenza, no? Quella che Giacomo parla della concupiscenza, dice che a un certo punto il peccato, prima che essere compiuto, parte da un desiderio, no? Parte dalla concupiscenza, perché il cuore desidera quella cosa. Desidera quella cosa. E il peccato viene compiuto dopo, no? Ma quando è compiuto, genera che cosa? Genera la morte. Perché quando si pecca e si violano i comandamenti, che sono questi, che creano una coscienza, che sono quelli che Hitler diceva, no, la falsa coscienza che hanno portato gli ebrei e poi il cristianesimo sono un difetto. E io sono stato l'uomo della provvidenza che è venuto a correggere questo difetto. Ma la concupiscenza, cari fratelli e sorelle. Vogliamo leggere anche in Giuda che Giuda, leggiamo dall'1 al 19, ecco qua, pagina, qui non c'è scritta, ma noi la cerchiamo lo stesso, è facile, 1123 dovrebbe essere. Va bene. Difficile, andiamo avanti. Allora, andiamo passiamo dal 3. Qualcuno vuole leggere? Mara?
Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi, a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna. Enti che volgono in dissolutezza la grazia del vostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi, che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo del paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle divinità. Invece, l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo, disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: "Ti sgridi il Signore". Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto come bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti sradicati, onde furiose del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: "Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi in mezzo a loro di tutte le loro opere di empietà che hanno empiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito".
Grazie, amen. È un capitolo che non avevamo forse mai toccato, se non qua e là, se non sul fatto di dire bisogna combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai separati. Invitiamo santi ai separati. Ma e va bene. È un capitolo abbastanza forte, se qualcuno ci pone mente, se non continuiamo ad essere superficiali come abbiamo visto prima. Sta dicendo che ogni cosa viene da Dio e conosce, il Signore conosce già quello che è il nostro destino eterno, conosce già quella che è la nostra vita quotidiana. È inutile che cerchiamo di riparare i danni contro danni, cioè noi quello siamo. Lo vediamo anche prima. Potremmo vederlo tra un po'. E qui non parla solo dei falsi dottori, perché quando si parla solo dei falsi dottori, si ha l'idea che tutto il resto, cioè non conti. sono loro, i falsi dottori che ci hanno insegnato delle cose, sono loro, no? Sono questi personaggi, ma questo non ci fa scendere, no? Alla base. Quando parla di un dottore, qualsiasi credente può essere un dottore, no? Perché è colto, deve essere colto nella parola di Dio, deve conoscere quel che conosce, quindi è dotto per quel che conosce. E poi, perché dice questi, dice l'arcangelo Michele non osò dir niente contro tutti questi, no? Quando disputava sul corpo di Mosè. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, cioè sono, poi va avanti, però dice un'altra cosa, guai a loro, perché? Il versetto 11, perché si sono incamminati per la via di Caino, adesso vediamo qual è la via di Caino, e per amor di lucro, cash, si sono gettati nei traviamenti di Balaam, sapete? Balaam, sapete chi era? Poi ve lo spiego. E sono periti per la ribellione di Core. Ah. Poi continua, dice, questi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi, senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate quella dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morte sradicate. E poi continua, dicendo chiaramente a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. E chiudiamo qua. Però è interessante questa cosa che parte, guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino, per amor di lucro si sono gettati. Cos'è il lucro? Cupidigia. Cupidigia. Cioè il desiderio del cuore, per cui abbiamo letto tutta una serie di versetti nella legge di Dio, che chiede delle cose chiare, no? Non desiderare niente del tuo prossimo, nessuna cosa. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi al Signore. Va bene. Poi, sto dilungando, no. Non ci dilunghiamo mai quando parliamo delle cose del Signore. Nella seconda lettera di Pietro, non la leggiamo, viene al capitolo 2 viene ripreso di nuovo il discorso contro i falsi dottori. Poi, ecco, qui vedete che al versetto... al versetto 14 ritorna tutto al capitolo 20 di Esodo, dicendo prima gli dice che pereranno per la propria corruzione, poi riceveranno il castigo come salario della loro iniquità, no? Aspetta che vado avanti. Essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne di nuovo, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. È un po' quello che sta dicendo, che dice, hanno occhi pieni di adulterio, non possono smettere di peccare, descando anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione, lasciata la strada diritta si sono smarriti seguendo la via di Balaam. Sto Balaam, vedete che continua a ritornare, Balaam era uno al soldo di Balak, gli piaceva, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, perché tutto ciò che contraddice i versetti che abbiamo letto in Esodo sono un salario di iniquità. Però siccome questo profeta pazzo, che non era un profeta, era un veggente, poi cercheremo di capire meglio, fu ripreso per la sua prevaricazione. perché era un testone, continuava ad andare avanti, fu ripreso da un'asina muta, come vi ricorderete. Parlando con voce umana, quest'asina represse la follia del profeta, quello chiama profeta. Ecco, poi, però, io leggerei ancora il versetto 20, dove dice: se infatti dopo aver fuggito la corruzione del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, ci siete? Quelli che hanno creduto, eccetera, eccetera, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vicende, e la loro condizione di prima, cioè la loro condizione ultima, diventa peggiore della prima. Sarebbe stato meglio per loro. Oh, ma quale Vangelo abbiamo conosciuto in questi anni? Quello del buonismo abbiamo conosciuto. Buoni, non dire quello che piange il bambino. Il cane piange. Capite? Non dirlo. No? Ferma. Si lasciano sviluppare in queste... e quelle vincere di nuovo, la loro condizione ultima diventa peggiore di quella. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, chi di noi può dire che non ha conosciuto la via della giustizia qua dentro? Che dopo averla conosciuta, voltare alle spalle il santo comandamento che era stato dato loro. E allora cosa dice la scrittura? È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Cioè il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel fango. E qual è che tu torni ad avvoltolarti nel fango? Con la cupidigia. Con tutti questi desideri immondi, malsani, di cui il mondo è pieno. Dice la scrittura che l'uomo è malvagio fino da quando è fanciullo. Non bambino, perché quei bambini lì abbiamo visto che sono quelli che il Signore gradisce. Fanciullo. Oggi le televisioni, come vedete, parlano, i giornali pieni di notizie di bullismo. Bulli, sono quelli un po' più, no? Aggressivi, hanno bisogno di affermarsi, no? E non scendiamo qui nei particolari, però sicuramente loro non possono capire perché c'è questo bullismo. Il bullismo c'è sempre stato, no? La televisione, non c'era la televisione però, hai capito? Dice la luce c'è sempre stata, ma io non l'ho mai vista, perché? Perché di cieco, capisci? Allora, il marcio del peccato domina tutti gli aspetti della vita. Tutti. La sindrome del capobranco è una cosa di sempre. C'è il desiderio di dover poter, no, dominare i propri vicini, i propri fratelli, poterli dominare. Perché c'è il bullo? No, ti spacco la faccia, eh? O fai così, ti spacco la faccia. Poi si aggiungono tutti gli aspetti della depravazione, che è allargata da tutti i mezzi di comunicazione assieme a tutto questo. Gli altri mezzi della depravazione sono senza limite ormai, no? E la frittata è fatta. La scrittura ci parla chiaramente che il fenomeno della malvagità è insito, e dell'ingiustizia, è insito fin dall'infanzia e sarà ampliato negli ultimi tempi, come ci dice l'Apostolo Paolo e come abbiamo letto anche poc'anzi. Allora, ingiustizia, egoismo, senso del potere, gelosie mettono sotto sopra ogni forma di correttezza a discapito di cosa? A discapito dei più deboli. Perché quando tu violi la legge di Dio, vai a discapito dei più deboli. Ecco perché diventa difficile anche per noi vivere una vita di testimonianza. Come posso io testimoniare? Come faccio a testimoniare? Eh già, io a quello ho parlato del Signore. Io sono uscito con col foglietto in tasca. Gesù ti ama. Oh, bravo. E poi c'è tutto il resto. Ecco perché diventa difficile per noi se non diventiamo profondi, non superficiali. Queste parole sono profondissime, quello che abbiamo letto. Ecco perché diventa molto difficile per noi vivere una vita di coerenza e di testimonianza, l'abbiamo sempre detto. E noi rischiamo di metterci nei guai davanti agli uomini, ma davanti a Dio lo siamo già nei guai. Lo siamo già. Abbiamo una vita di fallimento. È troppo comodo dire che credi, nascondendoti appunto dietro una presunta appartenenza. Io sono credente. Bravo. Complimenti. Io appartengo a una comunità di credenti. Pastore molto bravo, sapessi. Conosco tutti, la moglie, i figli, tutti. Noi diamo i foglietti, come ha fatto una testimone di Geova che è venuta l'altro giorno, ha suonato alla porta e lì mi sono preso un altro colpo di freddo, mi ha dato il colpo di grazia. L'ho detto, senta, o entra, cioè io non esco, se vuole entrare, dice no, ma... Io poi dice, no, magari vengo poi una volta con mio marito. No, dico, stia tranquilla, non si preoccupi, non c'è problema. E... Dice, ma noi le vogliamo bene, sa, per quello le diciamo questo. Ah sì? Ma voi, lei vuole bene a noi o vuole bene alla sua organizzazione? No? Che è una cosa diversa, amare il prossimo, amare la propria organizzazione. Molti sono i fenomeni che infettano il credente, molti. E quali sono? Abbiamo visto quali sono i frutti della carne e quali sono i frutti dello spirito. Cioè, quali sono i frutti che infettano la carne? Cioè, quali sono? Gelosie? Io sono geloso. Vorrei essere bello alto come lui, ma non lo sono, sono un po' più basso. Infatti abbiamo diverse foto assieme, quando andiamo in giro, io dico, ma cioè, però certo che è più alto di me, mamma quando lo invidi. Gelosie, avarizie, l'avarizia. E che cos'è l'avarizia? Sapete, non dovrebbe neanche essere nominata tra di noi l'avarizia. È una copia di cupidigia nascosta, peggio. Grande considerazione di noi stessi, ma una grande considerazione di noi stessi. Io sono bravo, non sono alto come lui. Grande considerazione di noi stessi, cercare un ruolo per affermarmi. Non per fare quello che serve al Signore, che io non lo so, ma lo sa il Signore, quindi non posso propormi in questo modo. Cercare un ruolo che metta in luce agli occhi degli altri, io cerco me stesso. Queste cose sono malattie non facili da curare. Solo il Signore può farlo. Ma il problema è che il Signore lo può fare o lo ha già fatto? Se il Signore Eterno l'ha già fatto oppure non l'ha fatto e non lo farà mai. Ah, quindi tutte queste sono le malattie che c'erano, degli ammalati gravi, io in primis. Boh, però c'è scritto, eppure tali eravate voi una volta, ladri, fornicatori, tutto quello che se di peggio c'è, e chi ne più ne ha più ne metta. Ma poi è venuta la legge di Dio, ma poi è venuto Cristo, eppure tali eravate. 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 Ma se sono stato lavato, come mai? Una volta riconosciuto l'errore, continuo a praticare le stesse cose di prima. Come mai? Come mai? Vedete, cari fratelli e sorelle, non c'è speranza per chi non si ravvede. Non c'è speranza. Ma quando mi devo ravvedere? Ma quando? Davanti a Dio, Dio sa se già ti sei ravveduto o meno. Se sei nel buco che non ne esci più, Dio lo sa, come questi qua, che ha scritto che sono tenebre, nuvole senza. Per chi non si ravvede, esattamente come avvenne per i farisei non si ravvidero. Eppure Gesù era lì, era davanti a loro. Non si ravvidero. Nella lettera di Pietro abbiamo visto che molte si fermarono solo al fatto, o che si fermano solo al fatto, che la cupidigia e questi avvertimenti del Signore sono solo per i falsi dottori. Ma sarebbe una follia. Per dire che queste regole deve osservare il dottore, ma non le deve osservare la povera vedova. Ma c'è qualcosa che sarebbe, Dio sarebbe ingiusto da questo punto di vista. Serve qualcosa che non funziona. La cupidigia, in cui anche vedi, hanno gli occhi pieni di adulterio, uno, cupidigia anche quello, non possono smettere di peccare. E come mai? Oh, ma noi possiamo smettere di peccare o no? Ah! Sono figli di maledizione. Hanno il cuore esercitato alla cupidigia, cioè al desiderio del cash, del denaro. Dici no, ma io. Ah no? Ah, va bene. Allora, la cupidigia è il desiderio non solo sessuale, illegale, perché c'è pure quello legale e quello illegale. Quello legale, abbiamo detto, rimane all'interno della famiglia, della propria. Dio ha fatto le cose così ed è una benedizione. Ma tante altre cose, come tante altre cose, in primis l'amore per il denaro e idolatria. Non lo sapevate? Non lo sapevate? Bene. Essa nasconde anche il desiderio illecito di desiderare quelli che gli altri hanno. Uè, non veniamoci a raccontare storie. Cerchiamo di analizzarci. Ma il Signore cosa ci dice? Non desiderare nessuna cosa del tuo prossimo. Nel suo asino, nel zero. Essa racchiude anche, che cosa? La gelosia subdola. C'è una subdola, sapete cos'è? Come quella dei fratelli di Giuseppe. Lo vendettero, più che altro perché furono gelosi. Perché il papà aveva per lui un'ammirazione particolare, un amore particolare, perché era più piccolo, era il figlio della moglie legittima, Rachele. I fratelli, perché erano gelosi, la gelosia a un certo punto ha raggiunto dei livelli tali che hanno detto: ma no, vendiamo, vendiamo. Sapete che hanno poi distrutto, cioè hanno ucciso un agnello e hanno mandato, no? Dicendogli al padre le vesti, dicendo che aveva sbranato, pensa che che dolore per Giacobbe, perché noi lo leggiamo come se fosse un film, ma tanto non è vero, ma tanto non è vero. Ma no, nella parola di Dio tutto è vero, cari fratelli e sorelle. E siamo qui per questo, perché tutto è vero. E allora questa gelosia subdola fu quella come quella dei fratelli di Giuseppe, ma che non proibì al Signore di benedire comunque Giuseppe. Il Signore benedice chi vuole. Il Signore benedice chi vuole. Noi tante volte scambiamo le benedizioni perché magari abbiamo fatto un terno all'otto. Può essere. Quindi ci facciamo stare una bella contraddizione, la chiamiamo benedizione. Il Signore mi ha benedetto in quello. Siamo andati là e ci ha benedetti per quello, va bene. Sono contento. Tante volte siamo gelosi di quello che Dio dà agli altri, compresa la loro vita, la loro famiglia, la loro professione. Quanto mi piacerebbe essere come te. Ma quanto mi piacerebbe essere come te, fare il lavoro che fai tu, che bello, che bello. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Fallo, non è il problema. Mi ricordo qualche volta a scuola c'era un applicato di segreteria, non trovava un'altra soluzione, comunque aveva fatto l'accademia, non aveva poi fatto il resto che doveva fare. Che cosa gli potevo fare? È chiaro che continuava sempre, tutte le volte che mi vedeva, continuava a dirmi: sai, magari un giorno poi farò. Dico: sì, la speranza è l'ultima a morire. Però era una cosa che lo rodeva, capisci? Noi dobbiamo, ma quello era un incredulo. Noi siamo dei credenti e dobbiamo accettare quello che noi siamo, quello che il Signore ci ha dato, quello che il Signore ci dà. Allora, tante volte appunto siamo gelosi di tante cose, della professione anche di una persona, della casa di una persona. Che bella villa che è quello là! Li invidiamo, ma la grande parte di queste si sono fatte con ricchezze probabilmente ingiuste, truffando il prossimo, truffatori, truffando lo Stato, no? Se no come ci sarebbero 300 miliardi di evasione? Cari fratelli, questo è lo sguardo di Caino, che desidera la morte di suo fratello. Caino fu geloso del fratello, capito? Fino a che lo uccise perché era geloso del fratello. Però si commette un errore grave di valutazione, perché non dipende da te, dagli sforzi che farai, ma dipende da Dio, che dona secondo la sua liberalità a chiunque. E gli puoi dire, c'è scritto chiaro, in Romani c'è scritto, ma tu puoi dire a Dio, ma come mai? Che gli puoi dire a Dio? Ma tu sei credente o no? E che poteva dire la povera vedova, quella che aveva messo, l'unica cosa che aveva? Cosa gli possiamo dire? Piuttosto facciamoci delle domande, molto serie. Perché non dipende da te, ma da Dio che dona ogni cosa. Ma prima della fondazione del mondo, Davide era nato un pastorello. È diventato re di Israele. Giuseppe, nonostante quello, era stato venduto, ma è diventato viceré d'Egitto. Ma il Signore non interessava. Il Signore ti mette nella posizione che vuole Lui. Anania e Saffira, che ben conoscete, entrarono nella chiesa, fecero parte della chiesa. ma il loro cuore era malato di cupidigia. No, dice, vendiamo poi sta cosa, ci teniamo una parte, ci facciamo, il resto lo diamo alla Chiesa. Sono morti uno dopo l'altro. Cupidigia, malattia di calcolo. La cupidigia è dal demonio. Sapete chi è il demonio? Dice, ma non esiste, va bene. Essa racchiude tutti i desideri più bui e nascosti dell'animo umano. Capite? Cioè, il desiderio. Se non c'è, poi ti parte dalla testa, cominciano a venirti gli incubi perché non hai sta cosa, ti senti distrutto perché. E sono tutte cose che non servono a niente. Per la tua salvezza non servono a niente queste cose. E ti senti distrutto per quello, perché non hai ottenuto sta cosa, perché non, ti senti fallito. La cupidigia è dal demonio. Racchiude tutte le cose più nascoste dell'animo umano, dalla devastante pedofilia. Tu li guardi in faccia, sono tutti normali, abbiamo tutti due mani, con 10 dita, una testa, no? Ma dentro non è così. Dalla devastante pedofilia alla pornografia. Alla pornografia. Che bello. Vedete, due pezzi di carne che fanno le cose più inimmaginabili. Va bene. Va tutto bene. All'amore per il denaro, che ti permette di mettere in cassaforte i desideri del tuo cuore. Per cercare di. Dici, io mi sento non ripagato, io sono qui al mondo e non mi basta quello che ho. Vorrei avere di più. E quindi che devo fare? O rubo? Non c'è molta soluzione. O rubo. Perché se i soldi non ce l'ho, rubo. Noi siamo talmente superficiali da non capire quanto sia grave ed innocente la innocente, scusate, cupidigia. Noi scherziamo. Ma no, ma i comandamenti, ma sono troppo seri. Sono troppo seri, non bisogna dar retta. Ma quello l'ha dato per gli ebrei. Ma quelle sono all'antica. 4.000 anni fa, ma quelli erano dei grezzi. Ma che stai a pensare? Ma non vanno più bene queste cose qua, ma tu credi ancora a queste cose? Ma vai. Eppure quelle sono il centro delle regole della vita che Dio, che devono regolare la vita dell'uomo. Perché Dio sa quanto siamo cattivi, quanto siamo senza amore e quanto amore abbiamo per noi stessi e non per gli altri. E questo. Noi siamo talmente superficiali da non voler capire quanto sia grave la innocente cupidigia, la chiamo innocente, perché è come quella pubblicità, come quelle pubblicità bugiarde, sapete, che sono fatte apposta per farti aumentare la cupidigia. Non è che sono fatte per. No, sono fatte per farti aumentare la cupidigia. Cioè, sapete, no, come funziona? Una bella donna scosciata, oh, che bello, messa su una bella automobile, no? O una che mangia questi dolci, cioè tutto verte alla cupidigia, lasciamo perdere il resto, no? E allora, tutto questo, perché? Perché questo ti fa sentire più grande, però io i suoi centimetri non posso averli, sono più grandi, più importanti, più potenti. Ti fa sentire quel senso di onnipotenza. Onnipotenza no, ma ci provi. Vedete, cari fratelli e sorelle, oggi è giorno di pentimento. Oggi è giorno di pentimento. Se ci siamo resi conto di esserci fatti travolgere da questo peccato così squallido, così subdolo, se ci siamo accorti di questo, Io me lo auguro, se è così, eh. Diversamente non penso che ci sia speranza. Oh, signore, non si scherza. Oh, non scambiate me per il Signore, ve l'ho detto mille volte e continuerò a dirvelo per tutta l'eternità. Io sono un poveraccio, non so più come spiegarvelo. Non so più come spiegarvelo. Non mi attribuite dei doni speciali, delle forze, non ce l'ho. E il problema è il Signore, però. E il problema è Lui. Accidenti. Ai 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 ai, lui è un problema grosso per tutti. No, è un problema grosso per gli atei. Perché dici sì, ma ci sta l'esplosione, ci sta l'evoluzione, c'è tutto quello che volete. Ha un problema. È un problema per i ladri, è un problema per i credenti. Perché è un problema? Dovrebbe essere la soluzione. Invece, Signore, è la soluzione, non è il problema. Se invece diventa un problema, il problema sei tu, non è Lui. Capisci? Il problema sei tu. Allora, non dovrebbe il tuo pastore, tra virgolette, chiamatelo come volete, il conduttore della tua chiesa, quel che volete, dirti queste cose durante un culto, se qualcuno è interessato. Perché è lo Spirito Santo che è nel credente che dovrebbe. Per questo tu dovresti saperlo. Dovresti saperlo da quello, mica devi saperlo perché te lo dico io. E dice sì, però non me lo devi dire perché io lo so già. Ah, bravo, fa piacere. Allora continua per la strada che stavi andando, che stai andando bene. Fratelli cari, detto questo che vi sto dicendo oggi, io mi sono sgravato davanti al Signore. Ah, Signore mio, ti ringrazio. Adesso ho preso queste cose che avevo qui e le ho buttate per terra. E ognuno ne faccia quello che vuole. Ma non mi puoi dire che io non le ho dette. Che me le hai messe in cuore, io non lo posso dire. Allora, detto questo, io mi sono sgravato davanti al Signore. È vero, l'uomo è malvagio da quando è fanciullo, verissimo. Ora però voi siete una nuova creatura in Cristo. O no? E no, quando sono nella comunità è una cosa, quando sono nel mondo è un'altra. Oh, va bene. Vedete, Balaam viene spesso preso come esempio negativo, perché ne parla più parti. Per far capire che cosa? Che la cupidigia. Oh, stavolta ho scritto 5 pagine, vuol dire che. Si fa per dire. Per dire che cosa? Che la cupidigia è un salario di iniquità. Balaam, questo disgraziato, capisci? Girava per il deserto. Lo sapevano. Balak sapeva chi era. Però ci sono delle belle cose che il Signore ci rivela. Non dobbiamo dire solo quello è un disgraziato. Su questo siamo tutti d'accordo, almeno. Balak amava il salario dell'iniquità. Perché? È incredibile. Ma come, Signore? Ma come questo qua che. Come fa ad essere questo qua, che è un veggente, che parla con te? Adesso l'ho capito. Eppure egli parlava, può parlare a tu per tu. È incredibile. Con il Signore, sta scritto. Ha detto, ma come? Il Signore parla con uno disgraziato del genere. Ma certo, come parlava con Satana. Oh, non parlava con Satana il Signore? Con Giobbe, ve lo ricordate? Eh? Ma era uno spirito completamente separato da lui. Cari fratelli e sorelle, anche noi preghiamo, facciamo, diciamo, ma non è così, è semplicemente se siamo uno spirito unito a lui che tutto è comprensibile, che tutto cambia. Ma E non è che veniamo qua e gli facciamo al Signore la predicuccia, gli diciamo delle belle parole, ma non c'è bisogno. No, no, c'è bisogno di pregare, come? Ma con sincerità, con pentimento, con tutto quello che si vuole. Eppure, vedete, Balaam poteva parlare, a tu potevi dire, ma non era, vedete, era uno spirito completamente separato da lui, diviso, non c'era niente da fare. Era un disgraziato come tanti. Sarebbe stato capace di maledire Israele, questo infame, se Dio non fosse stato contrario. Ecco perché fu ripreso da un'asina muta. Quindi questo sarebbe stato capace. Come noi siamo capaci di fare il male. Ma allora noi chi siamo? Siamo come Balaam? O siamo invece come quelle pecore che il Signore Gesù ha salvato? Ognuno, cari fratelli e sorelle, lo deve sapere. Vedete che ci arriviamo. Chiediamoci, noi spesso facciamo come Balaam. Balaam chi era? Un trafficante! No, aspetta, aspetta, andiamo a maledirlo in quel monte là, perché qua forse di qua non lo maledici bene, diceva l'altro. Quello diceva, no, ma guarda che il Signore mi ha detto che non lo posso maledire. Allora andiamo in quell'altro monte. E giravano, facevano la tarantella su tutti questi monti. E il Signore ha detto, l'ha costretto a dire, guarda, ciò che Dio ha benedetto, nessuno lo può maledire. Chiediamoci se noi facciamo come Balaam, un trafficone, che come Core, vi ricordate la storia di Core? Non la ricordate? Core, ci fu una ribellione, poi si aprì la terra, inghiottì lui, la sua famiglia e tutti quelli che si ribellavano. Ma ribellavano come? Cosa aveva fatto questo disgraziato? Aveva rubato, no? Degli oggetti, non so più, adesso mi ricordo se era di argento, ma non importa. Comunque, e li aveva nascosti sotto la sua tenda. Perché? La cupidigia, desiderio di possesso di qualche cosa. Perché se no mi sento vuoto. Non ti senti, tu sei vuoto. Tu sei vuoto, totalmente vuoto. Non hai bisogno. Tu sei vuoto. Se ti devi riempire di queste cose, devi andare a prendere una cosa, te la porti lì. Lui fece questo, ma lo fece a discapito suo, della sua famiglia, della sua comunità che è Israele, fino a quando non fu inghiottito. Lui, la sua famiglia e tutti dalla terra che si aprì. Cerchiamo, cari fratelli e sorelle, quanto sono leciti, di capire quanto sono leciti i desideri del nostro cuore. Innocenti, sempre innocenti, perché noi dobbiamo, non lo so, fare delle cose, innocenti. Allora, cerchiamo di capire questo. Gli occhi di tutti, e questo lo dico nuovamente, come tutto davanti al Signore, gli occhi di tutti ci osservano, di tutti, sapete cosa significa di tutti? Ci osservano. Ah, tu ci frequenti quella comunità, bravo, molto bene. Soprattutto dei non credenti, gli occhi dei non credenti ci osservano per vedere se Satana conosce, ti conosce, per sapere, no? Soprattutto quelli di non credenti, che il più delle volte sono migliori! Sono migliori! Mille volte migliori di quanti si dicono credenti, perché sono più corretti. Io conosco tante persone cattoliche, e vabbè, porteranno, vanno lì, sì. No, questo no, questo non va bene, ma guardiamo nel comportamento, capisci? Non frodano nessuno. E tu sei migliore di lui? In che cosa? Perché sei uno scienziato? Perché hai imparato, hai conosciuto, perché conosci, leggi due volte la Bibbia e sei migliore di lui? E no, e no, e no, e no, e no, e no. Mille volte no. Allora gli occhi di tutti ci osservano, cari fratelli, di credenti e di non credenti. Ci osservano per vedere se siamo nel vero e per vedere se siamo corretti. Quindi Core amava il salario dell'iniquità, così Balaam, così Caino, perché non avevano in cuore i comandamenti del Signore. Che pensa? Che c'è scritto in nella lettera ai Romani, che molte persone che non hanno conosciuto la Bibbia, che non conoscono, non hanno mai conosciuto nulla, per legge adempiono quei comandamenti, cioè non rubano, non frodano il prossimo, hai capito? Non desiderano la casa degli altri, non desiderano la moglie degli altri, e potremmo continuare. Il Signore ci benedica. E occhio alle sorprese. Il Signore ci benedica. Buona giornata, cari fratelli. Amen.
Amen.